Vado avanti alla domanda di Mark, un fratello dal Pakistan.
Pakistano.
Cita la scrittura di
Dio
Apocalisse
benedica
17.
il Pakistan, i fratelli cristiani che sono perseguitati lì.
Amen. Apocalisse 17, da 9 a 11, la leggo. Qui ci vuole un po' di intelligenza. Le sette teste sono i sette colli sui quali la donna è seduta. Sono anche sette re. Cinque sono già caduti, uno regna e il settimo non è ancora venuto. Quando verrà, durerà poco. Il mostro che viveva una volta e ora non più è l'ottavo re, ma è anche uno dei sette e va verso la distruzione definitiva. Apocalisse 17, 9 a 11. E dice Mark: Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, amen. Ho
Dio ti benedica, fratello.
finito il corso profetico, ora di nuovo sto ascoltando e sto raccogliendo dei punti verso per verso e nel frattempo ho cominciato a predicare a casa mia, a mia moglie e a mia mamma. Spero che lo Spirito Santo mi aiuterà anche ad andare fuori casa. Sì.
Sicuramente. Dove in Italia?
Dunque, il mistero dei sette re non ho ancora capito. Ho ascoltato e riascoltato il riassunto del capitolo 12 dell'Apocalisse, forse vuol dire 17 di Apocalisse, dove fratello Giuseppe ha spiegato, ma nulla ho capito sui sette re. Però quello che mi pare è possibile che sette re sono i primi re, i primi fondatori di ogni impero mondiale, compreso l'Anticristo, che sarà anche lui il primo re del settimo impero mondiale? Poi la scrittura parla dell'ottavo re che è il diavolo incarnato e che verrà dopo il millennio. Poi ho pensato, quando Giovanni ha visto tutto questo nell'impero romano, non c'era presente alcun re. Attendo risposta, grazie mille di tutto, gloria al Signore, amen.
Bene, lui già risposto, si è risposto da sé, perché lui dice quando Giovanni ha ricevuto questo non c'era nessun re nell'impero romano, quindi non può riferirsi ai primi re. D'accordo?
Ma non c'era? Quando Giovanni ha dato la profezia non
Lui
c'era un re?
stesso sta dicendo quando Giovanni ha dato la profezia non c'era un re a Roma, c'era un imperatore.
Ah, era un imperatore. E
Quindi
quindi.
già si risponde da solo che non può essere, non possono essere i primi re fondatori, no. Deve essere qualcos'altro.
Ma è molto importante questa differenza tra imperatore e re?
No, bisogna solo capire che quando dice re sta dicendo impero. Il re è veramente l'impero, non è necessariamente una persona, tranne il settimo che è rappresentato in una persona, cioè l'anticristo.
Quindi la sua domanda è se possiamo per favore spiegare Apocalisse 17 da 9 a 11, dove parla 5 sono caduti, uno è, l'altro non è venuto. Cosa sono questi sette? Chi sono? Cosa rappresentano?
Allora, lo ripeto perché abbiamo spiegato già nel corso biblico profetico, lo
Sì.
ripeto, è così intelligente studiarsi questo corso biblico. E allora, i sette re sono i sette imperi, non sono persone, sono sette imperi, tranne il settimo che è un impero, diciamo, personalizzato in una persona, l'anticristo, un po' come il nazismo e il fascismo, che erano personalizzati in una persona, Hitler e Mussolini, quindi il settimo impero è così. Però tutti gli altri imperi erano governi, e anche il settimo è un governo. Quindi le sette teste del dragone sono i sette imperi mondiali,
Però dice qui in
va bene,
Apocalisse.
Egitto, Assiria, cos'è, Babilonia, Medo Persia, Grecia 5, Roma 6 e l'Anticristo 7, va bene?
Citiamo la scrittura, dice Apocalisse 17. Le sette teste sono i sette colli e sono anche sette re. Come si spiega questo?
Sì, è in parabole, i sette re vuol dire i sette imperi. È in parabola perché non sono sette colli, non sono sette colline.
Perché dice Colli?
E perché il colle rappresenta un impero.
Ah.
Per questo che molta gente pensa a Roma perché Roma è su sette colli. E
Sì. Dicono
non può essere. Perché
nel
dice,
Vaticano, dicono.
ma no, sì, perché i fratelli protestanti ce l'hanno col Vaticano. Sì, d'accordo. Però quando una cosa non è, non è. Quando non sono, non è Roma. Roma è un colle, un re. Allora non possono essere sette colli, non può essere Roma i sette colli, perché dice cinque sono caduti, quindi cinque colli, cos'è? Terremoto, sono cascati, non è successo. Uno è, va bene? E l'altro non è venuto. Quindi cinque caduti, uno non è venuto e c'è solo un colle a tempi di Giovanni.
Sì.
E non è così la storia.
No.
Sono sempre state sette colle e sempre saranno.
Non vado e vengono quindi, le colle, no.
Quindi non è Roma, fratelli protestanti. Mm-hmm. So che voi sempre mettete tutto contro i cattolici, ma qui sbagliate. Specialmente i fratelli avventisti, i testimoni di Geova, sbagliate. Non è Roma. Vabbè, Roma è una testa è stata.
Hai già detto che le sette teste sono sette imperi mondiali. Come lo sai?
Perché le profezie sono sette imperi mondiali, perché il dragone e il diavolo, questo fin qui...
Però ci sono altre scritture che lo confermano?
Ci sono, sì, ma le scritture, ma anche sì, in Daniele, poi anche la storia enciclopedica, perché ormai queste non sono più profezie. Cioè queste qui, sei di queste teste, ormai è storia passata remota. Quindi le sei teste... Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia e Grecia e Roma sono passati, siamo negli ultimi giorni dell'impero romano, quindi già l'enciclopedia storica già te lo dimostra che il dragone è il diavolo, dice in Apocalisse 12, il dragone è il diavolo, Satana, il serpente antico, Apocalisse 12 dice questo, e quindi se il diavolo e il dragone c'ha sette teste, va bene, e allora cinque sono caduti, uno è, sta parlando degli imperi mondiali, perché ai tempi di questa profezia, il 90 d.C., sull'isola di Patmos, va bene, c'era l'impero mondiale di Roma. Uno è, cinque sono caduti, così era, e se tu conti gli imperi mondiali, non imperi regionali, austro-ungarico, britannico, no, mondiali.
Sì.
Dal punto di vista di Israele, il mondo conosciuto, quindi la Cina non era conosciuta. Quindi tutto il mondo conosciuto dal punto di vista di Israele era l'impero mondiale. Uno è Roma, cinque sono caduti, Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia e Grecia sono caduti, uno è Roma e uno non è venuto. E quando è venuto verrà solo per poco tempo, quando arriverà sarebbe poco tempo. Appunto Apocalisse 13,5 dice ti dà quant'è il piccolo tempo, 42 mesi.
E quali sono le scritture che hai detto confermano l'esistenza di questi imperi?
In Daniele 2 e Daniele 7. In Daniele 2 vediamo la testa, Babilonia 1, le braccia di argento, Medio Persia, il ventre di rame o bronzo, che sarebbe la Grecia, il basso ventre, e poi le cosce, le due gambe, che sarebbe Roma, di ferro. Impero ferreo dittatoriale, mm-hmm. e quindi quinto sarebbero i piedi di argilla e di ferro e le dieci dita. Dieci dita sono dieci nazioni, dieci corna, dieci re, come lo vediamo, passiamo avanti, Daniele 7. Quindi in Daniele 2 comincia dall'inizio, Egitto fino ai piedi. Va bene, vediamo. Ripetiamo la testa, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma e cinque sono i piedi. In Daniele 7 vediamo quattro bestie. La prima è la prima bestia Babilonia, la seconda bestia è Medio Persia, mm-hmm. e sarebbe l'orso, prima testa leone, testa d'oro di Daniele 2 sarebbe il leone di Daniele 7, e braccia d'argento di Daniele 2 sarebbe... Medio Persia sarebbe l'orso con tre costole, attenzione, tre costole in bocca, e poi il terzo cos'è? La Grecia di Daniele 2 sarebbe il leopardo a quattro teste di Daniele 7 e le dieci dita di Daniele 2 sono le dieci corna sulla quarta bestia di Daniele 7, perché in Daniele 7 e profezia data 555 avanti Cristo, va bene, e ti dà una lista di cinque imperi partendo da Babilonia attuale, dove Daniele era, non conta, non annovera nella profezia Egitto e Assiria, perché non erano più interessanti dal punto di vista profetico, perché erano due imperi mondiali già passati, Egitto e Assiria. Però se te aggiungi ai cinque imperi di Daniele 7, aggiungi quei due passati, ecco che c'è le sette teste del dragone, Apocalisse 17. E la quarta bestia, che rappresenta Roma, e questo tutti gli insegnanti biblici un po' seri sono tutti d'accordo, la quarta bestia, Roma, Daniele 7, questa quarta bestia ha le 10 dita di Daniele 2 sotto forma di 10 corna, che rappresentano la continuazione, va bene, la quarta bestia è Roma, le corna sono la continuazione di Roma. Come dice Apocalisse 13, che una delle teste del dragone era ferita con la spada, la ferita fu guarita, ed ecco che venne l'anticristo che controlla tutto il mondo. Quindi cosa succede? Che Roma ricevette ferita dalla spada, Roma, la spada della parola di Dio, che Roma divenne cristiana. Poi in Apocalisse 13 la testa viene guarita, ed ecco che l'anticristo unisce quel che rimane dell'impero romano. 10 corna, 10 nazioni. Infatti ci sono 10 nazioni in Europa che nel 94-95 si sono uniti, ve lo vede in internet, che si chiama Western European Union, W-E-U, W-E-U, Unione Occidentale, Western European Union, Unione Europea Occidentale. Nel 94 si sono uniti, perché erano 9, è arrivata la Grecia, sono diventati 10. Poi andando avanti, l'Inghilterra è uscita, ma è subentrato l'Austria, sono sempre 10. Quindi dalla testa della quarta bestia, Daniele 7, 10 corna che sorgono, quindi questo cosa ci dice? Che da Roma sorgeranno 10 nazioni, appunto Unione Europea Occidentale. E siccome questi 10 corna sono sulla testa della quarta bestia a Roma, vuol dire che queste 10 nazioni sorgeranno dall'area geografica dove c'era l'impero romano, che adesso c'è ancora sotto forma del sacro romano impero, che c'è l'ultimo imperatore, che sarebbe questo papa, imperatore virgolette, imperatore spirituale, va bene?
Sì, vuole dire... Sembra che Marx sia confuso, perché in Apocalisse 17 la scrittura che lui ha citato dice che le sette teste sono sette re, e dice lui, però ho pensato che quando Giovanni ha ricevuto questa profezia non c'era nessun re nell'impero romano.
Allora, una cosa che Marx non ha afferrato è che i re non sono esattamente re, sono imperi, sono le sette teste del dragone. Non sono solo sette, tranne il settimo che è l'anticristo, sì. Mm-hmm. Lì è un intercambiabile impero e testa. Quindi il dragone, il diavolo, ha dominato il mondo attraverso sette imperi mondiali, che adesso siamo alla fine del sesto. Roma è ancora qui, il sacro romano impero è ancora qui, gli ultimi giorni ancora questi imperatori, virgolette, questi papi governano.
Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Però questi qua, diciamo, non possono essere re. E molti dicono Roma ha avuto sette re. A Roma c'è un piazzale che io passavo sempre, piazzale sette re di Roma. Va bene? E però non sono loro, perché? Innanzitutto perché l'ultimo re, i sette re, tutti sono stati prima del 500 avanti Cristo. Quindi 500 e rotti anni, 600 anni prima che questa profezia fu data, nel 90 dopo Cristo da Giovanni in Patmos.
Sì, sì.
Quindi i sette re erano già passati.
Sì.
I sette re di Roma sono durati fino al 500 avanti Cristo. La profezia non parla dei re.
Sì.
La profezia, quando dice re, è un re tra virgolette. Sono re tra virgolette, perché in realtà quello che sta dicendo si sta riferendo alle sette teste del dragone attraverso il quale Satana ha governato il mondo,
cioè,
dall'Egitto fino a Roma.
Si riferisce a uno che regna, re o imperatore è lo stesso.
Sì, Roma ha avuto re, ha avuto consoli, ha avuto imperatori, ha avuto...
Cesaro.
Sì, di tutti i colori ne ha avuto, ma il re non era una persona, era l'impero.
Sì, quindi abbiamo chiarito che le sette teste sono sette imperi mondiali. E dice Mark, ma è possibile che questi sette teste, sette re, sono i primi re fondatori di ogni impero?
Beh, non è possibile, perché Roma ha avuto non so quanti, secondo i re di Roma sono un sacco, i re sono sette, però se annoveri anche imperatori, sono tantissimi, ok?
Ok, ok.
E anche Babilonia ha avuto tanti re. La Siria, tanti re, l'Egitto ha avuto diversi faraoni, No, non si riferisce
Al primo
ma
fondatore.
neanche ma non si riferisce al re Atoll del tutto. Va bene, non ha niente a che fare con i re, tantomeno il primo.
Sì, e questo anche perché quando il primo re è venuto di ogni impero non era ancora diventato impero mondiale, solo più avanti è diventato mondiale, dopo ha conquistato più
Beh,
territorio.
quello, vabbè, comunque, vabbè, Nebuchadnezzar ha fatto la guerra e le ha vinte ed è diventato impero mondiale
Sì.
con la caduta di Israele ed Egitto, gli ultimi a cadere. Quello, diciamo, non è importante se è stato il primo.
È perché l'impero romano è stato fondato da un re, come tu hai detto, centinaia di anni
Sì, ma non
prima, che è
tutti però,
diventato
ma non
mondiale.
tutti. La Grecia è diventata mondiale col primo
È
re,
subito, sì.
Alessandro il Grande. No, ma quello no, non ha pertinenza, non c'entra niente. E questo qui è, diciamo, è solo confusione, ha fatto i primi re, ma perché devi andare a interpretare così? Non ci sono scritture, tra l'altro. Quando, cioè, quando interpretate la Bibbia, la insegnate specialmente, state attenti, fratelli, di camminare di scrittura in scrittura. È come attraversare un fiume che sa che ci sono delle pietre che ti possono aiutare, però se sbagli la pietra, caschi dentro, scivoli dentro. Sai, a volte fai un guado. Qui in Sud America spesso con la macchina, abbiamo una macchina 4x4, abbiamo, e attraversiamo a volte dei fiumi bassi. E quindi a volte ci sono delle pietre, puoi passare anche a piedi, ti bagni solamente le scarpe, così a volte. Però se non prendi la pietra giusta, sprofondi dentro. Quindi quando insegnate le profezie, fratelli, ascoltate per favore, se non avete scritture, state zitti. Ok? Non parlate, non, studiate invece di parlare. Per questo c'è il corso biblico, studiate, studiate, studiate. Questo libro della legge non si diparte mai, legge Giosuè 1:8, non si diparte mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Lì sono i saggi, lì sono i sapienti, lì sono gli apostoli, quelli che meditano la parola giorno e notte. Se vedete il corso biblico che io ho fatto, va di scrittura in scrittura. Per questo che i fratelli mi benedicono. Grazie fratello, continuate a benedirmi.
Amen.
Oh, Signore sa quanto ne ho bisogno. Perché vedono che vado di scrittura in scrittura. E quindi sì, sbaglio, certo che sbaglio. Ho sbagliato e continuerò a farlo. E va bene. Però sbagli, diciamo, prima o poi torno alla scrittura. Prima o poi torno a quello che dice la Bibbia. Quindi quando tu fai così, vai di scrittura in scrittura, non puoi sbagliare troppo. Il problema del falso profeta, del falso insegnante, a volte lui non vuole essere falso profeta, però lo è. E quindi il Signore lo giustificherà, nel senso lui si pente, ha sbagliato. Cioè, dovete meditare la parola, conoscere la parola, camminare nella parola, è una cosa che dovete imparare e quando cercate una risposta, va bene, potete chiedere all'insegnante, d'accordo? Ma se la volete trovare per conto vostro, il segreto è. Tu stai leggendo una scrittura e vuoi la risposta. Non mettere una risposta dalla tua zucca quadrata, dalla tua mente che non vi arrabbiate, dalla vostra mente carnale, perché sarà sbagliata sempre se non è confermata dalle scritture. Dovete imparare, per favore, non vi dimenticate questo, imparare a rispondere alle vostre domande con la scrittura. È questo che i veri profeti fanno così, capito? Il vero profeta risponde alla domanda con le scritture. I falsi profeti partono dalla scrittura, danno l'impressione di essere scritturali, impressione falsa di essere basate sulle scritture, partono dalle scritture e però se ne volano via con l'interpretazione della mente carnale. E sembra logico che la donna in Apocalisse 12 è la Madonna. E dove è scritto? E c'ha 12 stelle. No, nessuna parte della Bibbia dice che la Madonna c'ha 12 stelle. C'è la luna sotto i piedi e neanche dice quella della Madonna. Ma lei è immacolata. Non dice neanche quello. Non dice niente di quello che interpretano loro. Dammi una scrittura. Te la do io. Matteo 12, 46. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono fuori che ti stanno chiamando, io fuori non ci vado, ma sono fuori che ti aspettano, non ci vado. Ma un po' di rispetto, non ci vado, dice Gesù. Ma è così che tratti la madre, è così che la tratto. perché diceva ai discepoli di abbandonare, anzi, in Luca 14, 26, chi viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, sua figlia, non può essere mio discepolo. Caspita, cosa per dindirindina sta dicendo qua? Come odiare? Eh sì, quando ti ostacolano, quando ti fermano, quando ostacolano il Vangelo. Ecco, ti sto rispondendo con delle scritture, ma Giovanni 7, 5, neanche i suoi fratelli credevano in lui, sono scritture. Ma sì, ma però Madonna intercede, lei dice tramuta l'acqua in vino, lui obbedito, figliolo obbediente. No, la sgridata donna che c'è tra me e te. Se poi l'ha fatto, sì, d'accordo, lo ha fatto. Cos'è che ha detto Dio ha detto a Davide dopo che lui ha ucciso Uria per soffiargli la moglie? Gli ha detto, e perché hai rubato la moglie poi a quello là? Gli ha detto Dio, attraverso Nathan, secondo Samuele capitolo 12. Perché gli ha portato via la moglie? Gli ha detto Dio. Se te mi chiedevi a me, gli ha detto Dio, legge, secondo Samuele 12, io ti avrei dato altre mogli se mi chiedevi a me. Caspita, aveva già 4-5 mogli. E Dio gliene deve ancora delle altre. E Dio è in favore della poligamia. Non lo è, lo vediamo nella Bibbia, non lo è.
No, non lo è.
Però a Davide avrebbe dato delle altre.
Perché?
Perché se lui le chiedeva. Perché era re, eccetera, eccetera. Perché? Perché Dio ha detto così. Se te mi chiedi a me,
solo
io ti avrei dato altre mogli. Cioè, solamente perché le chiedeva, Gesù ha cambiato l'acqua in vino perché la Madonna l'ha chiesto, voleva, lo desidera. A volte Dio ci dà delle cose perché ci ama, solo perché ci ama. C'hai 4-5 mogli, Davide? Sì, una più bella dell'altra, infatti. Io te ne avrei dato delle altre, che Dio è fuori dalla poligamia, non lo è. Ci sono delle leggi precise, quando tuo fratello muore, ti prende sua moglie, e vive con te e tu c'hai due mogli, d'accordo, nel Vecchio Testamento.
Solo nel Vecchio Testamento.
Nel Vecchio Testamento.
Sì, sì.
Ecco. Quindi, però, a parte quello, Dio non è che molto per la poligamia.
No.
E solamente ci vuole una situazione speciale. Una donna che sta morendo coi figli, a quei tempi, se non c'hai il marito, muori di fame, muori, Come fai coi figli? Ci sono sorelle, a volte ci scrivono e dicono, c'ho un bambino, due bambini, così, però vengo per Gesù in Sud America. Alt! Ferma tutto! Dov'è che vai tu? C'ho due bambini piccolini, vengo in Sud America per Gesù. No! Sbagliato! Ma come, non posso venire a confidare in Dio? No! Non puoi venire qua. Chi è che si prende cura di te? Vengono di notte, uccidono tutti quanti, vi violentano e poi il colpo di fratello Giuseppe. Non potete viaggiare con dei bambini piccolini. Angela, tu mi segui, tu lo
sì,
sai
sì.
Cosa,
sì,
no?
Sì, sì. Sì, dovete stare insieme con la famiglia, perché Dio è sempre in favore dell'unità, perché siete più forti. Non potete separarvi, io vado a seguire Gesù.
Ma mio marito, mia moglie dicono non vuole seguire. E allora trovi un'altra soluzione, non vieni qua, Sud America, secondo me, mio piccolo suggerimento, non vai da nessuna parte con dei bambini piccolini. O uno piccolino, neanche uno piccolino. No, eravamo in Perù, mia moglie istruita, proibita mia moglie uscire di casa con i bambini piccolini. Vengono lì, te li strappano, ti danno schiaffone, ti stendono, cosa fai? Perché rubano bambini qua in Sud America, come dappertutto.
Sì.
Va bene? E tu vai fuori, e mia moglie mi diceva, ma ti supplico, c'è il parco qua vicino, c'è l'uomo di vigilanza al portone. Sì, ma di qua e là chi c'è? Preghiamo. No! Non preghi, ubbidisci.
Sì, sì, solo due
prega
adulti.
Qui, non prega mentre.
Sempre due adulti.
E dopo che siamo stati un anno in Perù, ci chiedevano, vi hanno assaltato? Vi hanno mai.
Mai.
E non erano scioccati,
sì,
come?
Erano scioccati, sì.
Come voi gringos qui un anno non vi hanno ancora rubato, mai. Avevamo delle regole. In Perù i tassisti ti spogliano in mutande e ti buttano fuori dal taxi in mutande. Non sto esagerando, non so.
No, succede, sì.
È vero, in mutande.
Sì, sì.
Perché la gente si nasconde i soldi nel vestiario, glieli tolgono tutto, anche le scarpe, lo buttano fuori dalla macchina e vanno via.
Vanno con i tuoi vestiari e poi più avanti, più tardi, cercano ogni pezzo del vestiario per trovare i soldi.
Analizzano dove è che si è nascosto il biglietto da $100 qua e là. E allora noi cosa facevamo? Prendevamo un taxi e poi poi alta voce che il taxi sentiva, in spagnolo, che in inglese non capiscono, e diciamo, ma pronto? Ho preso il taxi, targa numero XXX, sono le ore X, ebbene stiamo partendo.
Sì, arriviamo fra 10 minuti. Arriviamo. Con altre parole, se non arrivo fra 10 minuti, tu conosci la targa, tu chiami la polizia.
10 minuti siamo a casa, 20 minuti. Mm-hmm. E quello là, vedevi le orecchie che si allungavano. Capisci? Le orecchie quasi che si allungavano, diventavano seri e guidavano col timore di Dio, se
pieni
credevano.
Di rispetto.
Se Dio credevano.
Sì.
Non c'è mai successo niente. Ci siamo informati, va bene? E perché dico queste cose? Che voi che andate in giro per il mondo, va bene, Ecuador, Bolivia, lo stesso del Perù, va bene, voi avete bisogno di imparare queste cose. Quando andavamo alla cassa di cambio a cambiare soldi, 100, $200, a volte anche di più, cambiavamo sempre un fratello insieme alla sorella. Qui la finanziaria, la sorella Ricona qui ed ora, lei che fa le finanze. E allora sempre gli mandavamo un fratello, sempre un fratello insieme. Vabbè, anche due, tre potevamo essere. Va bene?
Amen. Sì.
Oh, Signore. Angelina.
Sì, grazie.
Ho gridato abbastanza?
Sì, abbastanza. Allora, secondo me abbiamo risposto a Mark. Però chiediamo a lui. Mark, se hai altre domande, scrivici, facci sapere.
Scrivi Mark perché, guarda, this is the last call. ultimo appello. Fra pochettino, Angela ha detto che chiude il programma. Vero, Angela?
Sì, abbiamo finito. Sì, infatti, possiamo chiudere.
Ecco, Mark, sì. Se mandi entro quanti secondi? A 10, 20?
Sì, 10, 20, sì.
10, 20 secondi. Sa come dicono? Chi è? C'è qualcuno contrario qui a questo matrimonio? Parli ora.
Ora, subito.
O stia zitto per sempre.
No, possono scrivere anche più tardi via email. Siamo più generosi, diciamo, sì.
Vedete Angela che cuore che c'ha.
Oh.
Gloria a Dio.
Possiamo Angela, chiudere per oggi.
Pregare tu per benedire i fratelli?
Sì, sì, sì. Grazie,
hai una
Gesù.
Preghiera super?
Grazie. Signore Gesù, aiutaci a capire, Signore, tutto quello che Tu vuoi insegnarci sulle profezie, sulla nostra crescita spirituale, su come raggiungere altri. Signore Gesù, riempici con il Tuo Spirito Santo per capire perfettamente la Tua volontà per le nostre vite. Per ogni fratello in ascolto, Signore, Ti chiedo di riempirli con lo Spirito Santo, con la Tua presenza, con la Tua guida, con le Tue parole, con la Tua ispirazione, con la Tua luce, Signore. Che ognuno di loro sappia perfettamente la Tua volontà e possa camminare in essa. Nel nome di Gesù. E benedici il loro giorno e la loro sera, la loro notte, Signore. Benedicili con la Tua protezione divina. Nel nome di Gesù. Amen.
Benedici il loro entrare e il loro uscire.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Però non è letto la Scrittura.
A quella di Giosuè, è vero che ce l'ho aperta.
Scusa,
qui.
Si suppone che sono io il vecchio Bacucco qua.
Ce l'ho aperto, Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca.
Dice qualche volta?
Mai.
Non dice se vuoi, se non vuoi.
No, dice mai.
Non importa se lo mediti o no.
Sì, dice che così. Importa. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca.
Mai.
Ma meditalo giorno e notte.
Giorno e notte. Ma questo qui è un Dio radicale,
amen.
Un po' estremista,
alleluia.
Fanatico direi.
Grazie Signore.
E non mi piacerebbe uno diverso.
Amen. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1:8.
Amen. Per questa informazione, fratelli, questo vi ricordo che è una scrittura da memorizzare. E quando dice questo libro della legge, per noi, sto parlando della legge di Cristo, il Vangelo, quindi non nascondiamoci dietro, oh no, sta parlando del Vecchio Testamento, sta parlando a noi, sta parlando di Gesù. E chi l'ha scritto il libro della legge?
Dio.
Più specificatamente?
Gesù, è Gesù stesso la
perché
parola.
È la parola. Quindi chi dice che non vede Gesù nel Vecchio Testamento, ma guarda, lo vedi in ogni pagina, è sempre lì. Gesù, anche raffigurato, è il quarto uomo di Daniele 4 nella fornace, Daniele 3 nella fornace, e lui è lì, lo vedi ucciso da Caino, lo vedi Mosè quando mormoravano contro di lui, e poi lo vedi ogni volta che Dio parla. Così dice il Signore, cosa vuol dire? Così dice Gesù, perché? Perché Gesù è Dio, è la stessa cosa. Non sono tre persone, è una persona nello spirito. Fisicamente, possono essere tre e basta. Tre sempre, ma spiritualmente sempre uno. Parla Gesù e Dio, parla Dio e Gesù. Ci siamo?
Sì,
alleluia.
Sì, amen, alleluia, grazie.
Quindi quando
Gesù.
evangelizzate, non fate inciampare musulmani e altri, che noi abbiamo tre dei. No, cari, abbiamo uno, si chiama Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, uno, uno, uno nello Spirito. Allora, Angela, io direi
Amen.
che non parlare più, così che chiudiamo il
Grazie, sì,
programma.
grazie, va bene. Allora mi fermo, allora sì. Come no?
Avete capito, fratelli, che sto dicendo a me, no? Cioè, non sono maleducato
Alleluia.
con Angela, che lei è un fiore di ragazza, Dio la
Oh,
benedica.
grazie Signore. Vi amo fratelli, vi benediciamo e ci risentiamo domani alle ore 15. Grazie
Un
Gesù, Dio vi
abbraccio.
benedica.
In un mondo di paure, di incertezze e crudeltà, di dolori e di false libertà, sei venuto rinunciando al trono dell'eternità. Per salvarci tu sei venuto qua. Ci hai salvato e perdonato con la croce tu Gesù, un amore.